Preghiamo gli uni per gli altri. Io cerco di pregare per voi quasi tutti i giorni. Di specifico prego il giovedì per ogni famiglia della Chiesa, ma quando ci sono cose particolari ovviamente cerco di ricordarmene tutti i giorni. Questa settimana abbiamo diverse famiglie della Chiesa che sono in viaggio, e quindi ricordiamoci gli uni degli altri in questi prossimi giorni. Primo Corinzi 15. Non vedevo l'ora di iniziare lo studio su questo capitolo. Senz'altro impiegheremo diverse settimane per studiare tutto il capitolo di Primo Corinzi 15. Cominciamo stamani con questi primi quattro versetti. Leggiamo subito e poi incominciamo. Ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunciato, questo è l'Apostolo Paolo scrivendo ovviamente, che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto e nel quale state saldi e mediante il quale siete salvati se ritenete fermamente la parola che vi ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anch'io ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, e che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e poi ai dodici. Ok, lì c'era il punto, volevo arrivare fino alla fine della prima frase, quindi almeno la seconda frase, e quindi fino al versetto 5. Ci soffermeremo, cioè ci concentreremo stamani nei primi quattro versetti. I greci a cui Paolo stava scrivendo accettavano l'immortalità dell'anima, ma non la risurrezione del corpo. Qui Paolo scrive alla chiesa a Corinto, a credenti, ma in genere in quella società greca, la risurrezione del corpo non era ritenuta nei loro pensieri. Quando Paolo infatti proclamò il futuro giudizio degli uomini garantito dalla risurrezione corporale di Gesù Cristo, molti dei filosofi atenesi lo beffarono. Vi ricordo quel versetto in Atti capitolo 17, quando Paolo è ad Atene, versetto 31, lui dice: poiché egli, cioè Dio, ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito, cioè Gesù, e ne ha dato prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dai morti, alcuni lo beffavano, altri dicevano: su questo argomento ti ascolteremo un'altra volta. Quindi era controverso questo discorso della risurrezione del corpo, e non era ritenuto nei pensieri dei greci. Alcune persone fra i corinti insegnavano che Cristo fosse risorto, ma non che ci sarà una risurrezione per tutti noi. Versetto 12 ci dimostra che c'era questa controversia che era entrata, si era infiltrata un po' nella Chiesa. Versetto 12: ora se vi si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? E quindi si era introdotto questo problema teologico nella Chiesa, e l'Apostolo Paolo, ovviamente sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, scrive tutta la lettera dei Primo Corinzi per rispondere a dei problemi e per correggere degli errori nella Chiesa, fra cui l'argomento della risurrezione. Questi errori portati nella Chiesa dovevano essere corretti, e questa spiegazione è risultato nel capitolo per eccellenza sull'argomento della risurrezione. Quindi ce l'abbiamo anche noi il beneficio di questa lettera che Paolo scrisse a loro. Paolo cambia discorso da quello dell'argomento precedente, capitolo 12, 13 e 14, che era i doni spirituali, e cambia discorso per affrontare il prossimo argomento usando il verbo dichiaro, cioè vi dichiaro il Vangelo. Questa parola vi dichiaro significa che lui ci stava per insegnare affinché noi potessimo conoscere appieno quello che è il Vangelo, che include ovviamente la risurrezione. Cioè, ti do da capire queste verità. Lui introduce con quella dichiarazione: ti dichiaro, ti voglio far capire, ti faccio sapere, voglio darti conoscenza intima e esperienziale, cioè personale, con questo insegnamento sulla risurrezione. Dio ci ha dato, cioè, Dio ci ha dato questo capitolo per conoscere la realtà della risurrezione di ogni credente che sarà come quella del Signore Gesù Cristo. Quindi è dunque il privilegio e la responsabilità di ogni credente capire le verità bibliche sulla risurrezione. Ora, questo capitolo ha due grandi divisioni, o almeno noi lo divideremo in due parti. I primi 34 versetti parla più o meno dell'importanza della risurrezione di Gesù Cristo, cioè quali sarebbero le conseguenze se non fosse vera la risurrezione di Gesù e cosa risulterebbe e cosa risulta invece dalla realtà della risurrezione. Quindi questa è la prima sezione. E poi dal versetto 35 al versetto 58, cioè alla fine del capitolo, la natura della risurrezione, cioè come sarà questa risurrezione nostra e come mi dovrei comportare davanti alla verità o la realtà della risurrezione, cioè quale effetto dovrebbe avere sulla mia vita. E questo lo vedremo alla fine del capitolo. Prima di affrontare l'argomento della risurrezione degli uomini, Paolo doveva stabilire la necessità della risurrezione di Gesù Cristo, perché il nostro segue quello del Signore Gesù Cristo. Paolo quindi stabilisce quello che è la risurrezione di Gesù. I falsi dottori separavano questi due concetti, mentre Paolo stabilisce che la risurrezione nostra è inseparabilmente legata a quella di Gesù Cristo. Ora, torniamo di nuovo a questi quattro versetti e leggiamoli più attentamente prima di fare qualche commento. Ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto e nel quale state saldi e mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che anch'io ho ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, e che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. La prossima settimana, Dio volendo, continueremo dal versetto 5 in poi con le prove della risurrezione, cioè la testimonianza oculare di tutti quelli che lo hanno visto. E quindi continueremo con il brano la settimana prossima. Vogliamo fermarci su questi quattro versetti. Innanzitutto, questa prima sezione, che include fino al versetto 11, dice che la risurrezione di Gesù è essenziale al Vangelo, cioè una parte integrale del Vangelo che non puoi togliere. Non possiamo fermarci solamente alla morte di Gesù Cristo, perché non sarebbe Vangelo, non sarebbe buona novella se Gesù non fosse risorto. Gesù è morto secondo le scritture al nostro posto, per noi, a favore nostro, ed è risuscitato il terzo giorno, e questo è quello che permette la nostra salvezza. Quindi la risurrezione è essenziale per la salvezza. Paolo a Corinto dimostrava nella sinagoga, all'inizio della chiesa a Corinto, in Atti capitolo 18 abbiamo il racconto di come fu iniziata, come fu formata questa chiesa a Corinto. Paolo entrò nella sinagoga e dimostrava che Cristo, dalle scritture, dimostrava che Cristo infatti, cioè che Gesù è infatti il Cristo che era promesso nell'Antico Testamento. Ma fu respinto dalla maggioranza dei giudei dalla sinagoga, non tutti. Quando si rivolse invece ai Corinti, cioè ai non giudei, molti accettarono Cristo e lui ebbe un fruttuoso ministero fra loro per un anno e mezzo circa. Questo lo trovi in Atti capitolo 18, versetto 1 a 18. Paolo sta dicendo che lui non sta affermando altro che quello in cui loro avevano creduto quando lui era tra loro, in, come raccontato, riportato in Atti 18. Quando era fra loro, e che la fede nella risurrezione era la base della loro salvezza. Quindi questo discorso che alcuni dicevano fra di loro che non c'è la risurrezione dei morti è una contraddizione totale al Vangelo in cui loro avevano creduto. La morte e la risurrezione di Gesù sono verità inseparabili, non c'è l'uno senza l'altro. Apri un attimo a Romani capitolo 4, Romani capitolo 4. Il libro di Romani è la tesi più dettagliata sull'argomento della salvezza, ma vediamo in Romani capitolo 4 versetto 25, parlando del Signore Gesù Cristo, dice: il quale è stato dato a causa delle nostre offese. Cioè Gesù Cristo ha dato la sua vita, Dio ha dato suo unigenito figliuolo per morire al nostro posto. Cioè lui è stato dato, è stato ucciso, ha dato la sua vita, il suo sangue è stato sparso per i nostri peccati, ok? E per le nostre offese, dice nel versetto 25, ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. In realtà l'opera della salvezza non è completa con la morte di Gesù, ovviamente era necessaria la morte di Gesù, la morte e il spargimento del suo sangue, ma non era lui ha pagato per le nostre offese con il suo sangue, ma la nostra giustificazione avviene tramite la risurrezione, cioè in cielo. Chi crede in Gesù Cristo ha pace con Dio, come dice il prossimo versetto, ed è dichiarato giusto, diciamo legalmente, non legalmente, ma davanti a Dio, è considerato giusto con la giustizia di Cristo a merito della risurrezione. E questi due fatti non si possono separare, la morte e la risurrezione di Cristo vanno insieme. E questo è ciò che Paolo sta dicendo in 1 Corinzi capitolo 15, che cioè era la base della loro salvezza. Senza la risurrezione di Gesù noi non siamo affatto salvati dai nostri peccati. Guarda cosa dice il versetto 17 di 1 Corinzi. Ma incomincio col versetto 16. Se infatti i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. Cioè se la risurrezione non esiste, allora nemmeno Cristo è risuscitato. E guarda quale sarebbe la conseguenza se quello fosse vero. E no, ovviamente non è vero, ma guarda, versetto 17. Ma se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. E quindi non basta solo la morte di Gesù Cristo, ma la morte e la risurrezione di Cristo è ciò che completa la nostra salvezza, ovviamente quando noi crediamo in Lui. Quindi non possiamo sperare che i nostri peccati siano stati tolti se non c'è la risurrezione di Gesù Cristo. Infatti la risurrezione è la dimostrazione che Dio aveva accettato la sua offerta. È anche una dichiarazione della deità di Gesù Cristo. Insomma, la risurrezione è fondamentale alla fede cristiana. La clausola condizionale introdotto da sé, torniamo al versetto 12, se dunque, no scusa, versetto 12, ora se si predica, allora, fammi leggere questa frase. La clausola condizionale introdotta da sé serve da avvertimento ai falsi dottori e ai loro seguaci, cioè nel versetto 12. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è la risurrezione dai morti? Cioè sta avvertendo i falsi insegnanti che loro non sarebbero, loro sarebbero ancora nei loro peccati se quello che dicono è vero. Quindi non ritenere l'essenza del Vangelo indicherebbe che quelle persone non siano stati realmente salvati. La fede salvifica è in Cristo morto, sepolto e risorto secondo le Scritture. Romani 10, 9, i versetti che noi chiamiamo la via romana della salvezza, no? I versetti che usiamo per condurre una persona a Cristo, fra molti altri versetti, ma il versetto 9 di Romani 10 dice: poiché se con la tua bocca avrai confessato il Signore Gesù e nel tuo cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. E quindi la risurrezione è assolutamente essenziale. Credere alla risurrezione è essenziale per essere salvati. Qualsiasi altra professione sarebbe una professione vana. Quindi, tornando qui, quando dice versetto 2, vi ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anch'io ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati il terzo giorno, secondo le scritture, e fu sepolto e risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. Quindi quando lui dice a meno che non avete creduto in vano, cioè la loro fede non sarebbe stata efficace per salvarli se non include la risurrezione, fede nella risurrezione di Gesù Cristo. Primo Giovanni capitolo 2. Primo Giovanni capitolo 2 versetto 18. Fanciulli, è l'ultima ora e come avete udito l'anticristo deve venire, e fin da ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è accaduto perché fosse palesato o manifestato che non tutti sono dei nostri. Quindi queste persone che hanno detto di credere in Gesù, ma che poi hanno incominciato a spiegare che la risurrezione non è una realtà, sono dei falsi dottori, non sono salvati, sono dei anticristi, cioè contrario al Vangelo di Gesù Cristo, e non erano. Quindi quando parla qui la vostra fede è vana, non sta parlando della perdita della salvezza, sta dicendo che se uno non ha veramente creduto in Gesù morto, sepolto e risorto, allora la sua fede non era una fede che lo abbia salvato, perché non ha creduto nella cosa giusta. E quindi Primo Giovanni ci dice questo. Quindi abbiamo considerato la risurrezione è essenziale per la salvezza, ma vediamo in questi ultimi due versetti, versetto 3 e 4, la risurrezione è parte integrale del Vangelo. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che anch'io ho ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu sepolto e risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. Allora, la fonte del Vangelo, quello che Paolo dice, era il Signore Gesù Cristo stesso. Lui dice: io vi ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto. Qualsiasi discussione sul contenuto del Vangelo poteva essere messo a tacere, perché questo era il messaggio ricevuto dal Signore Gesù Cristo stesso. Paolo elogiava i Tessalonicesi perché avevano capito che la predicazione di Paolo non era da fonte umana. Quindi Paolo qui sta stabilendo che la sua predicazione non era altro che quello che il Signore Gesù gli aveva detto di dire. Ma in Primo Tessalonicesi lui elogiava i Tessalonicesi perché quando sentirono la predicazione di Paolo avevano riconosciuto che questo era vera e propria parola di Dio e non parola di uomini. Primo Tessalonicesi 2:13. Anche per questo non cessiamo di rendere grazie a Dio, perché avendo ricevuto da noi la parola di Dio, l'avete accolta non come parole di uomini, ma come è veramente, quale parola di Dio che opera efficacemente in voi che credete. Quindi Paolo sta stabilendo il fatto che non è un Vangelo inventato da lui, sta trasmettendo esattamente quello che Gesù Cristo gli ha dato. E quindi la fonte del Vangelo è il Signore Gesù Cristo stesso. Noi abbiamo queste stesse verità ispirate da Dio, messe per iscritto e preservate da Dio Quindi possiamo basare la nostra assoluta fede e su queste parole in 1 Corinzi 15, e quindi la nostra salvezza è basato su quello che noi leggiamo anche in questo capitolo. La definizione del Vangelo comprende quattro punti fondamentali. La morte di Gesù Cristo è un fatto, la sepoltura dimostra la realtà della morte, il Signore è stato risuscitato per non morire mai più, e numero 4, la specificità del tempo morto, cioè 3 giorni, rivela il piano di Dio secondo le Scritture. Questi sono i 4 punti fondamentali che troviamo in questi versetti qui riguardo al Vangelo. Quindi innanzitutto la morte di Cristo è un fatto storico, è morto. Il tempo aorista del verbo indica un momento definito nel tempo visto nel suo complesso, quindi è una cosa compiuta. Gesù Cristo è morto, versetto 3, infatti vi ho prima... Cristo è morto per i nostri peccati, quindi viene visto come un'azione completa, è un fatto storico, ma è anche, la sua morte era non solo storico ma anche vicario, cioè lui non è morto per i suoi peccati ma è morto per i nostri peccati, al nostro posto. Romani 5:6, perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. 1 Pietro 3:18, perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, fu messo a morte nella carne, fu vivificato nello spirito. Lo vedi anche lì, Pietro, quando parla della morte di Gesù Cristo, include la risurrezione nella predicazione del Vangelo. Quindi lui dice è morto, ma anche stato vivificato dallo Spirito. Ma tutto questo il giusto per gli ingiusti. Isaia 53:5. Ma egli, Gesù, è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo guariti. Quindi la morte di Gesù è un fatto storico, è un fatto vicario, cioè lui è morto per i nostri peccati. Matteo 26:28, perché questo è il mio sangue. Quando Gesù nell'ultima cena con i suoi discepoli stabilisce anche quello che sarà chiamato in seguito la Santa Cena o la mensa del Signore, da ricordare in questa epoca quando noi lo facciamo, lui dice: questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, che è sparso per molti per il perdono dei peccati. Quindi Gesù dice là, quando stabilisce che la sua morte sarebbe avvenuta per gli altri, non per se stesso. Quindi non posso e non devo fare nulla per i miei peccati, perché Gesù ha già pagato tutto. Nulla che io faccio o possa fare può eliminare anche uno dei miei peccati, eccetto evitare di farli, ok? L'unica cosa. La morte di Gesù Cristo è un fatto storico, un fatto vicario, ma anche un fatto programmato. Abbiamo visto qui che dice che è morto secondo le Scritture. In Genesi 3:15, Dio aveva promesso ad Adamo ed Eva, durante la maledizione del serpente, aveva promesso la venuta del Salvatore, il suo calcagno sarebbe stato ferito ma egli avrebbe schiacciato il suo capo. Nello stesso capitolo, il versetto 21, vi ricordate che Adamo ed Eva si erano coperti di fichi, fogli del fico, mentre invece Dio aveva fatto per loro delle tuniche di pelle, figura del sacrificio di Gesù Cristo, perché invece di morire loro in quello stesso giorno, come Dio aveva detto che sarebbe accaduto se loro avessero disubbidito al suo comandamento, invece di morire loro è morto un animale al loro posto per provvedere le tuniche di pelle per coprirli, e questa è una figura di Gesù Cristo. Quindi secondo le Scritture è morto al loro posto, è stato sparso il sangue di quell'animale al loro posto, secondo le scritture. Salmo 22 è stato citato sulla croce da Gesù Cristo quando lui grida al Padre: perché mi hai abbandonato? Quindi secondo le scritture è avvenuto la crocifissione di Gesù. Salmo 69, Daniele capitolo 9, Isaia 53. Ovviamente Isaia 53 conosciamo molto bene i versetti di quel capitolo che parlano della morte del Messia. E quindi Gesù, 700 anni dopo la scritta di Isaia, ha adempito tutte le cose scritte in quel capitolo, fra gli altri. Zaccaria capitolo 12 e capitolo 13 parlano del fatto che lui è stato trafitto e lo avrebbero poi riconosciuto dopo per questo. Questo è accaduto non per caso, non per coincidenza, ma è accaduto affinché fossero compiute le scritture. Leggi il libro di Matteo e conta quante volte è scritto: questo è stato fatto affinché fossero compiute le scritture, o quello che era scritto di lui. Quindi l'adempimento di tutte le profezie riguardo al Signore Gesù Cristo. Centinaia di profezie si sono avverate nella vita di Gesù e dozzine solamente nella morte di Gesù Cristo e la sua risurrezione, ovviamente. Questi sono solo alcuni delle scritture che determinavano come, perché e quando Cristo sarebbe morto per i nostri peccati. Quindi Gesù è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Ora, questo è ciò che l'apostolo Paolo usava per dimostrare che Gesù Cristo è infatti il Cristo. Quando lui andava nelle sinagoghe, entrava in una città, cercava la sinagoga perché qui c'erano persone che consideravano le scritture, persone che conoscevano il vero Dio, persone che dovevano aspettare il Messia, come insegnato nell'Antico Testamento. E lui dimostrava che tutto quello che fu promesso del Messia nell'Antico Testamento è stato adempiuto in Gesù Cristo. A volte si formarono chiese, a volte molti credettero in lui. Tante volte purtroppo i giudei rigettavano quel messaggio di Paolo. In ogni caso, questo era l'abitudine di Paolo, proprio di dimostrare che Gesù Cristo ha adempiuto tutte le scritture dell'Antico Testamento, e soprattutto riguardo la sua morte, sepoltura e risurrezione. Ora, il secondo punto del Vangelo è: la sepoltura dimostra la realtà della sua morte. Sai, i testimoni di Geova dicono, o qualcuno, non mi ricordo chi, quale delle sette, perché mi confondo, sai, le sette non fanno altro che confondere e io non è che le vado a studiare in dettaglio. Comunque dicono che lui non è morto, ma si è addormentato, era svenuto, ok? Ma questo ovviamente è falso, perché Pilato non concesse la sepoltura di Gesù finché non fu certificata la sua morte dalle autorità competenti, cioè un centurione che era incaricato alla morte del prigioniero, cioè di Gesù Cristo in questo caso, e anche gli altri che sono stati crocifissi accanto a lui. Quindi quando andarono per chiedere, in Marco capitolo 15, versetto 44 al 46, vanno a chiedere, Giuseppe di Arimatea va a chiedere per il corpo, lui dice no, non è possibile che lui sia ancora morto, e finché non fu certificata la morte di Gesù Cristo, non gli rilasciò il suo corpo per essere sepolto. E allora anche questo è una dimostrazione che Gesù non è svenuto, ma è morto, ok? Era morto completamente. Anche la sepoltura di Gesù fa parte del Vangelo. Il fatto che fosse custodito con il massimo potere dell'impero romano, quando i giudei andarono a Pilato e chiesero per una guardia speciale per custodire la tomba di Gesù, loro avevano fatto riferimento proprio alla profezia dei tre giorni, che Gesù aveva detto che lui avrebbe distrutto il tempio e poi in tre giorni l'avrebbe ricostruita, o cioè sarebbe risuscitato. E loro dicevano: e questo falso ha detto che dopo tre giorni sarebbe risorto, e quindi darci una guardia finché non sono passati questi tre giorni. I tre giorni erano molto importanti nell'adempimento delle profezie riguardo alla morte di Gesù. Pilato disse loro: voi avete un corpo di guardia, andate e assicurate il sepolcro come vi sembra meglio. Quindi la sepoltura di Gesù, il fatto che avessero messo le guardie, era una cosa con tutta la potenza dell'impero romano. Quindi anche questa è una dimostrazione della realtà della morte di Gesù. Isaia 53:9: gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma alla sua morte fu posto col ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca. Giuseppe di Arimatea era un uomo ricco e diede, io dico in prestito, la tomba a Gesù per quei pochi giorni che gli serviva. Tutto questo per adempire le scritture e che fossero dimostrazione dell'opera di Dio, cioè a lui fu data quella tomba proprio perché era stato scritto in Isaia 53 e per dimostrare che anche la sepoltura di Gesù faceva parte dell'opera di Dio. Nota: se Gesù Cristo si è completamente sottomesso alle scritture, attenzione, anche noi credenti dovremmo farlo nelle nostre vite. Gesù non ha fatto altro che sottomettersi completamente alla volontà del Padre e a quello che le scritture dicevano di Lui. Perché noi credenti non abbiamo lo stesso atteggiamento riguardo alle scritture? Anche noi dovremmo elevare il valore delle scritture, l'importanza delle scritture. L'Apostolo Paolo dice, aveva questo atteggiamento, lui dice: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e quella vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Paolo diceva la sua volontà non contava più a niente, la sua volontà era proprio di fare la volontà di Dio, e questo dovrebbe essere la volontà di ogni credente, di me e di te. La sepoltura dimostra la realtà della morte di Gesù. Ma il Signore è stato risuscitato per non morire mai più. Non sarebbe Vangelo se non c'è la risurrezione. Il tempo perfetto passivo indicativo del verbo è stato risuscitato, che noi abbiamo riportato nella nostra traduzione risuscitò, ma in realtà è passiva, quindi dovrebbe leggere in questo modo: è stato risuscitato, indica che la sua risurrezione è uno stato di esistenza e permanente, cioè il tempo perfetto significa che è un atto compiuto nel passato con un effetto che va per sempre in avanti verso il futuro, e quindi è un fatto stabilito per sempre. Lui è risorto una volta per non morire mai più, un atto completo nella sua azione. 1 Corinzi 15:20 dice: ma ora Cristo è stato risuscitato. Ecco qui abbiamo il tempo del verbo più evidente. È stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. La primizia significa che lui è il primo di risuscitare in questo modo, e molti dopo risusciteranno nello stesso modo. Prima di Gesù altre persone sono stati risuscitati. Ho letto proprio in questi giorni, quando nella tomba di Eliseo fu gettato un uomo morto, e quando toccarono questo cadavere, toccò le ossa di Eliseo, quell'uomo saltò fuori, è risuscitato dai morti, saltò fuori dalla tomba, è ritornato in vita. Ma poi un giorno quel povero uomo è dovuto morire un'altra volta. Lazzaro è stato risuscitato, ma un giorno a seguire Lazzaro è morto di nuovo. Ovviamente non è ancora in vita oggi Lazzaro, lui è morto di nuovo, e altri che Gesù ha risuscitato nel suo ministero sono ritornati in vita, ma sono morti. Gesù Cristo è il primo di morire, risuscitare per non morire mai più, e lui è le primizie, e la nostra risurrezione sarà come la sua. Quando noi risusciteremo, dico noi i credenti in Gesù Cristo, i figli di Dio, quelli che sono nati di nuovo, quelli che hanno creduto in Cristo per essere salvati. Risusciteremo per non morire mai più. Lui è le primizie, il prototipo, il primo di non, cioè di risuscitare per non morire mai più. Versetto 20 stabilisce questo. Ora, il fatto che Cristo dichiara che lui riprese la sua vita, Giovanni capitolo 10, lui dice: nessuno me la prende, ma io la do, e poi ho il potere di riprenderla di nuovo. E che il Padre abbia risuscitato il Figlio, Atti 22, 24 dice questo, e in questo capitolo il tempo del verbo dice che lui è stato risuscitato, cioè lui era passivo nel fatto. Questo indica che la Trinità è completamente in armoniosa collaborazione nell'opera della salvezza, ok? Non, è un'indicazione che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono coinvolti nella risurrezione in modo armonioso. Ok, il quarto punto. Il primo abbiamo stabilito, la morte di Gesù Cristo è un fatto storico, vicario e programmato. Il secondo punto, la sepoltura dimostra la realtà della sua morte. Terzo punto, il Signore è stato risuscitato per non morire mai più, ok? E poi il numero 4, la specificità del tempo morto, cioè i 3 giorni, rivela il piano di Dio. Qui abbiamo detto secondo le scritture. In Isaia 53, 10, le scritture avevano stabilito che il Messia sarebbe risorto. Lì dice: vedò il travaglio della sua anima e prolungherò i suoi giorni, ok? Questo è un riferimento alla risurrezione, già in Isaia 53. Salmo 16, versetto 10, stabilisce che sarebbe la risurrezione sarebbe avvenuta prima della decomposizione del corpo, ok? Lui dice: non lascerai la mia anima nello Sheol, ok? E fa riferimento al fatto che il suo unto non avrebbe visto la corruzione, ok? Ovvero la decomposizione del corpo. Se Cristo, attenzione, fosse risorto il primo, il secondo o il quarto giorno, sarebbe stato un miracolo senza precedente e meraviglioso, ma non sarebbe stato secondo le scritture, e quindi lo avrebbe dichiarato di essere un falso profeta. Gesù era morto per 3 giorni, questo era quello che le scritture dicevano di lui. Gesù stabilisce questa profezia quando gli dichiarano: dimostraci che sei il Figlio di Dio, dimostraci, dacci un segno che possiamo capire che sei venuto da Dio. E lui incomincia ad insegnare che l'unico segno che gli avrebbe dato era il segno del profeta Giona, che come Giona era morto per 3 giorni e per 3 notti, così il Figlio dell'uomo per 3 giorni e 3 notti sarebbe rimasto nella terra, insomma. Ora, il libro di Giona esiste per stabilire, fra le altre cose che impariamo nel libro di Giona, stabilisce che era un segno che, o la profezia, che il Messia sarebbe morto per 3 giorni. E Gesù fa questo collegamento quando parla con quei giudei. In Marco 8, versetto 31, Gesù incomincia a preparare i suoi discepoli e lui dice, incomincia a insegnare loro che era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse molte cose, che fosse riprovato dagli anziani, dai capi e dei sacerdoti. A proposito, i suoi discepoli volevano che lui stabilisse il suo regno, e lo stabilimento del regno di Cristo è la volontà di Dio, ma non prima della morte, sepoltura e risurrezione di Gesù Cristo, perché prima Gesù doveva pagare per i nostri peccati, perché se Gesù non fosse morto e risorto, noi saremmo ancora nei nostri peccati, e Gesù regnerà sulla terra, può regnare sulla terra dopo che lui ha pagato per il nostro bisogno spirituale, poi regnerà anche sulla terra. Quindi lui dice: era necessario che lui soffrisse molte cose, e dagli scribi, e fosse ucciso, e dopo 3 giorni risuscitasse. Marco capitolo 8 versetto 31. Quindi Gesù aveva stabilito 3 giorni era necessario. La dichiarazione definitiva che Gesù diede per dimostrare che lui è Dio era il segno del profeta Giona. Abbiamo appena parlato di questo. Matteo capitolo 12, 39 e 40 stabiliscono questo. I suoi accusatori usarono proprio questa sua dichiarazione nel tentativo di dimostrare che Gesù doveva essere messo a morte. Cioè, quando lo accusano, dicono: lui ha detto che avrebbe distrutto il Tempio. Matteo capitolo 26, versetto 61. I quali dissero: costui ha detto, io posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. E qui entra quella profezia che Gesù aveva fatto. Il popolo che lo beffava quando era sulla croce faceva riferimento proprio a quella dichiarazione, dicendo in Matteo 27:40: tu che distruggi il Tempio e in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso se sei il figlio di Dio, scendi giù dalla croce. Si ricordavano di quella profezia dei 3 giorni. I capi dei sacerdoti e i farisei chiedono per una guardia speciale per assicurare il sepolcro fino a dopo 3 giorni, perché dopo 3 giorni non importava se risuscitava l'ottavo giorno o il quinto giorno, non importa, lui aveva detto in 3 giorni. Il profeta di Giona, la profezia di Giona, 3 giorni. E Paolo dichiara che il Vangelo è la morte secondo le scritture, la sua sepoltura e la sua risurrezione secondo le scritture. Questo è il Vangelo, è quello che Paolo dichiarava, è quello che i falsi insegnanti in mezzo a loro a Corinto rinnegavano. Matteo 27, versetto 63 e 64, il Signore: ci siamo ricordati che quel seduttore, questi sono i giudei che chiedevano per la guardia, quando era ancora in vita disse: dopo 3 giorni io risusciterò, ordina dunque che il sepolcro sia ben custodito fino al terzo giorno, che talora non vengano i suoi discepoli di notte a rubare il corpo e poi dicono al popolo: egli è risuscitato dai morti. E quindi in quei 3 giorni era impossibile che i suoi discepoli rubassero il corpo perché c'era la guardia romana. Poi dopo 3 giorni non serviva più la guardia, Gesù è risorto, le guardie sono svenute dalla paura e i suoi discepoli lo hanno visto e hanno testimoniato. Cefa, tutti i discepoli, l'apostolo Paolo, più di 500 persone in una volta, dice questo capitolo. E quindi il terzo giorno era importante. Principio: il Vangelo era previsto nelle scritture. E l'opera della risurrezione è infatti il messaggio centrale delle scritture. Luca capitolo 24. Luca 24. Versetto 26. Gesù parlando con i suoi discepoli sulla via per Emmaus. Non doveva il Cristo soffrire tale cose? E così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quindi, incominciando da Genesi, in Mosè, cioè i libri di Mosè, e nei profeti, e in tutte le scritture, Gesù dimostrava loro che quelle cose erano scritte riguardo a lui, la sua morte, sepoltura e risurrezione e la nostra salvezza per mezzo della fede in questa opera. Versetto 46 dice: e disse loro: così sta scritto e così era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno. Apocalisse. E vi manderò a casa in orario, credo, stamani. Apocalisse, capitolo 5, versetto 9. La scena di quello che sarà intorno al trono di Dio in cielo dopo il rapimento. e cantavano un nuovo cantico, dicendo: tu sei degno di prendere il libro, di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdote per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Quindi vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, agli esseri viventi, agli anziani. Il loro numero era di miriadi e di migliaia, che dicevano a gran voce: degno è l'agnello, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, a cui aveva fatto riferimento Giovanni Battista quando vide Gesù, che è stato immolato, di ricevere potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. E udì ogni creatura che è nel cielo, sulla terra e sotto la terra, e quelle che sono nel mare, e tutte le cose contenute in esse, che dicevano: a colui che siede sul trono, all'agnello siano la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli. Apocalisse 1, capitolo 17. Quindi il fatto che lui è l'agnello che ha sparso il suo sangue. Capitolo 1, versetto 17, Gesù dice all'apostolo Giovanni, qui è Giovanni che scrive, dice: io quando lo vidi caddi ai suoi piedi, ma come morto, ma egli mise la sua mano destra su di me, dicendomi: non temere, io sono il primo e l'ultimo. E guarda cosa dice Gesù per identificarsi a Giovanni: è il vivente, io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli nei secoli. Amen. E ho le chiavi dell'Hades e della morte. Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. È stato sepolto, è il terzo giorno, è risorto, secondo le scritture. Questo è il Vangelo. Quindi, il principio: in cielo il Signore sarà sempre riconosciuto e adorato quale agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quello che abbiamo letto in Apocalisse 5. In conclusione, è dunque il privilegio e la responsabilità di ogni credente capire le verità bibliche riguardo alla risurrezione. La risurrezione è essenziale alla salvezza. La morte di Cristo era un fatto storico, vicario e programmato, cioè nelle scritture. La sepoltura dimostra la realtà della morte. Il Signore è stato risuscitato per non morire mai più. E la specificità del tempo morto, cioè i tre giorni, rivela il piano di Dio nel Vangelo. Ora, cosa vuol dire per me e per te oggi? Noi abbiamo la responsabilità di capire queste cose, di conoscere. Paolo dice: vi dichiaro, vi do da capire, da conoscere. Tu dovresti credere al Vangelo, innanzitutto. Se sei qui stamani e non hai mai ricevuto Cristo come tuo personale salvatore, riponi la tua fede una volta per sempre in Gesù Cristo per essere tuo salvatore. Questa è la prima cosa, che è la volontà di Dio per la tua vita. Non c'è altro mezzo per essere salvati all'infuori di quello che Cristo ha fatto per noi e riponendo la nostra fede in quell'unica opera di Gesù. Ma per noi credenti, tu puoi vivere con la certezza della salvezza e di una futura risurrezione. Noi dobbiamo elevare l'importanza delle scritture nelle nostre vite e renderci conto che tutto riguarda Gesù. La risurrezione deve cambiare la tua vita. Mi dà tutto altro motivo per cui vivere. Se Gesù è risorto e io risusciterò con lui, c'ho un nuovo motivo per vivere. L'apostolo Paolo, in questi prossimi versetti vedremo, lui dice: e infine io l'ho visto. L'ultimo apostolo di vedere Gesù, come uno nato fuori dal tempo. E ovviamente Paolo stava andando per perseguitare la Chiesa. Lui, quando ha visto il Signore risorto, sulla strada per Damasco, la sua vita è stata cambiata completamente e per sempre. La risurrezione di Gesù dovrebbe cambiare anche la nostra vita per sempre. E come l'Apostolo Paolo dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la vita che ora vivo nella carne la vivo per la sua gloria. Questo dovrebbe essere l'effetto della risurrezione di Gesù Cristo nella vita di ciascuno di noi. Preghiamo.